Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione di stasera racconterà storie di due vittime della censura.
Come round by my side and I'll sing you a song. I'll sing it so softly it'll do no one wrong. On Birmingham Sunday the blood ran like wine. And the choir kept singing of freedom. That cold autumn morning, no eye saw the sun. And Addie Mae Collins, her number was one. In an old Baptist church, there was no need to run. And the choir kept singing of freedom. The clouds, they were dark, and the autumn wind blew. And Dennis McNair brought the number to two. The falcon of death was a creature they knew. And the choir kept singing of freedom. The church, it was crowded, and no one could see that Cynthia Wellesley's dark number was three. Her prayers and her feelings would shame you. And the choir kept singing of freedom. Young Carol Robertson entered the door, and the number her killers had given was four. She asked for a blessing, but asked for no more. And the choir singing of freedom. On Birmingham Sunday, a noise shook the ground, and people all over the earth turned around. For no one recalled a more cowardly sound, and the choir freedom.
Le storie di John Betts e Fela Kuti rappresentano due modi molto diversi di intendere la militanza e la carcerazione. Da un lato la disobbedienza civile non violenta in una democrazia, quella di John Betts, dall'altro la resistenza frontale contro regimi militari decisamente brutali, quella di Fela Kuti. Birmingham Sunday fu scritta da Richard Farina, cognato di John Betts, e la canzone commemora l'attentato dinamitardo del 63 in una chiesa battista di Birmingham, appunto, in Alabama, in cui morirono quattro bambine afroamericane. La voce eterea della Betts trasforma la cronaca in un lamento funebre, potente e accusatorio. Per la cantautrice americana finire in carcere non fu un incidente, ma una parte integrante della sua strategia di protesta non violenta. La sua detenzione più celebre avvenne nel 67, all'apice della guerra in Vietnam. Betts era una delle figure di spicco del movimento pacifista americano. Insieme ad altri attivisti organizzò delle azioni di blocco presso la caserma di Oakland, in California, il luogo dove i giovani venivano visitati e spediti al fronte. Nell'ottobre del 67 Betts e altre decine di persone bloccarono l'ingresso del centro, sedendosi a terra per impedire il passaggio delle reclute. Fu arrestata una prima volta e condannata a 10 giorni.
Oh, freedom. Oh. I'll be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. And there's no more mourning, no more mourning, no more mourning over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free.
The camera away, please. There's no more Jim Crow.
Freedom è un altro canto spiritual della Beth, che veniva eseguito regolarmente durante le marce, simbolo della determinazione a non tornare mai più alla schiavitù o alla sottomissione. La seconda carcerazione avvenne ancora nel 67, a dicembre, sempre per le proteste antimilitariste. Questa volta la condanna fu più dura, 90 giorni di carcere. Beth ne scontò circa 31, venendo rilasciata in anticipo per buona condotta e soprattutto per il timore delle autorità che la sua presenza scatenasse rivolte fuori dal carcere. Beth usò il tempo in prigione per dare l'esempio. Celebre la foto che la ritrae mentre esce dal carcere di Santa Rita sorridendo. Il suo obiettivo era dimostrare che la resistenza non violenta deve comportare un sacrificio personale. Queste sono le sue parole. Durante la carcerazione continuò a ricevere visite di leader del movimento, tra cui Martin Luther King Jr., che andò a trovarla in carcere per manifestarle solidarietà.
I'm going out to stem the tide, a tide which never saw the seas. It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead. How many dead men many children must we kill before we make the waves stand still? Oh, miracles come high today. We have the wherewithal. Takes them all places they would never go alone. It gives them useful trade. The lucky boys are even paid. Men die to build their pharaoh's tombs, and still the teeming wounds. How many men to conquer Mars? How many dead to reach the stars? Farewell, my wistful Sargon bride. I'm going out to stem the tide. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead.
Betz fu una delle oppositrici più radicali del conflitto, arrivando a rifiutarsi di pagare il 60% delle tasse, la quota destinata alle spese militari, e finendo in carcere. Saigon Bride del 67 fu scritta dalla Betz per raccontare la storia di un soldato che deve lasciare la sua sposa di Saigon per andare a combattere una guerra che non comprende, sottolineando l'assurdità del conflitto. Nel 73 pubblicò Where Are You Now, My Son, un brano documentario di 23 minuti, dopo che nel 72 Betz si era recata ad Hanoi durante i bombardamenti di Natale. La canzone alterna il suo canto a registrazioni reali effettuate nel bunker, rumori di bomba, sirene, pianti e voci di civili vietnamiti. Song for David invece è dedicata a suo marito David Harris, attivista arrestato e incarcerato per aver rifiutato la leva obbligatoria. Here's to You di Colin Barth fu composta da Ennio Morricone per il film Sacco e Vanzetti e John Betz scrisse il testo della canzone. È un omaggio ai due anarchici italiani giustiziati ingiustamente nel 27 negli Stati Uniti. È diventata un inno mondiale alla giustizia. Ma Betz ebbe anche un altro noto legame con la musica italiana. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Il brano italiano di Gianni Morandi, scritto da Lusini e Migliacci, che la colpì tanto da inserirlo regolarmente nei suoi concerti, portando la storia del ragazzo morto nel Vietnam in tutto il mondo. con Gracias a la Vida, cover della cilena Violeta Parra, rese il suo omaggio alle popolazioni dell'America Latina che soffrivano sotto le dittature militari degli anni 70.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Se per Betz il carcere era una scelta simbolica, per Fela Kuti, il creatore dell'Afrobeat, fu una costante e brutale realtà. Fela fu arrestato circa 200 volte nella sua vita. La sua musica e il suo stile di vita erano una sfida aperta alla corruzione e alla violenza dei regimi militari in Nigeria. Nato ad Abeduca da una famiglia della classe media, sua madre era una nota attivista femminista e suo padre un pastore protestante, fu mandato a Londra nel 58 per studiare medicina. Tuttavia scelse di iscriversi al Trinity College of Music, dove studiò tromba e formò la sua prima band, i Koala Lobitos, suonando una miscela di jazz e highlife. Negli anni 60 tornò in Nigeria, ma fu un viaggio negli Stati Uniti nel 69 a cambiargli la vita. Lì entrò in contatto con il movimento delle Black Panthers e il pensiero di Malcolm X. Questa esperienza politicizzò la sua musica, portandolo a fondere il funk di James Brown con i ritmi tradizionali africani e il jazz, dando vita appunto all'Afrobeat.
We'll be right back.
Fela aveva fondato una comune indipendente a Lagos chiamata Calcutta Republic, dichiarandola separata dallo stato nigeriano. Qui viveva con la sua famiglia, i musicisti e le sue numerose mogli. Nel 78 ne sposò 27 contemporaneamente in una singola cerimonia. Le sue canzoni, cantate in Pidgin English per essere comprese in tutta l'Africa, attaccavano duramente la corruzione e la dittatura militare nigeriana. Nel 77, dopo l'uscita dell'album Zombie, che ridicolizzava i soldati nigeriani descrivendoli come automi senza cervello, causò l'assalto di 1000 soldati a Calcutta e Fela fu picchiato selvaggiamente, le sue ossa furono spezzate e sua madre di 77 anni, attivista femminista, fu lanciata da una finestra del secondo piano, morendo 6 mesi dopo per le ferite riportate. Fela fu incarcerato subito dopo l'attacco. Nel 1984, sotto il regime di Muhammadu Buhari, Fela fu arrestato all'aeroporto di Lagos con l'accusa di traffico di valuta estera. Aveva con sé sterline legalmente guadagnate per un tour. Si trattava chiaramente di un pretesto politico per metterlo a tacere. Fu condannato a 5 anni di carcere. Amnesty International lo adottò come prigioniero di coscienza. Rimase in prigione per 20 mesi, durante i quali divenne un simbolo globale di resistenza. Fu rilasciato nel 1986 dopo un colpo di Stato che rovesciò il governo di Buhari, quando il giudice che lo aveva condannato ammise di aver subito pressioni dal regime.
Mi digo, ¿eh?